Andiamo in Israele, giornale Corriere della Sera.
Cosa dice?
Il presidente israeliano Herzog condanna l'attacco dei coloni contro i palestinesi. Dice, è un pogrom.
Che leggiamo TG.com?
Coloni assaltano città in Cisgiordania. Netanyahu condanna. Puniremo responsabili. Poi ADN Kronos. Coloni israeliani mascherati attaccano villaggio in Cisgiordania. Incendiate case e auto. E c'è stato pure un morto, se ho capito bene.
Allora, qui ho pregato un po' su questo, sul fatto che il presidente israeliano, Herzog, ha accusato i coloni israeliani che hanno attaccato i palestinesi. Infatti dice che li hanno assaltati, erano persino mascherati questi qua.
Che strano. Perché?
Perché non vogliono farsi riconoscere. Però il presidente israeliano dice è un pogrom. Sai cos'è pogrom?
Non l'ho capito. Ieri ho guardato a vedere cosa
abbiamo
è.
Guardato esattamente.
Non sapevo cosa significa. Allora,
qui c'è l'enciclopedia Treccani. Lo dici tu in italiano?
Pogrom è un termine russo che indica distruzione o persecuzione contro minoranze etniche o religiose. Per esempio, le violente sollevazioni popolari contro le comunità ebraiche avvenute nella Russia zarista.
Quindi è una terminologia usata quando attaccavano gli ebrei. È iniziato in Russia. Pogrom.
Cioè quando vogliono distruggere una minoranza etnica.
Distruggere una minoranza etnica, ok, dice contro la avvenuta nella Russia zarista, ma anche in altre regioni dell'Europa orientale, principalmente una cosa contro gli ebrei. Quindi per il presidente di Israele dire che questi coloni israeliani stanno mettendo in pratica un pogrom contro gli islamici,
sì,
è grande. Però naturalmente non succederà niente. Non è che li ferma, non è che... No, Dio, mandano la polizia, fanno finta. La polizia col sorrisetto dice dobbiamo fermarvi, ma siamo con voi. Questo è lo spirito.
Perché ho visto che la Cisgiordania è divisa in tre zone. È una zona piccola, però è divisa in tre zone. Zona A, B e C. Zona A è 18% della West Bank, appartiene ai palestinesi. Zona C, che sarebbe 60% della Cisgiordania, appartiene solo a Israele. 60% della Cisgiordania.
18 ai palestinesi.
E 22, zona B, 22% appartiene, è sotto amministrazione palestinese, ma sotto sicurezza israeliana. I militari israeliani sono in controllo. E questo attacco che hanno fatto in questo villaggio in Cisgiordania è nella zona A, che appartiene ai palestinesi. Cioè gli israeliani hanno già il loro posto designato, 60% del territorio, però stanno invadendo la zona palestinese, zona A, e stanno prendendo dei villaggi.
Cioè qui praticamente serve il Nobel dell'ipocrisia, perché i coloni israeliani mascherati attaccano i civili, non fanno altro che mettere in pratica la politica di Netanyahu.
Infatti sì.
Infatti l'ADN Kronos, rileggi il giornale ADN Kronos.
Coloni israeliani mascherati attaccano villaggio in Cisgiordania, incendiate case e auto.
Quindi si sono mascherati, cioè come facevano i nazisti contro gli ebrei. Adesso le parti sono invertite.
Ai.
È triste.
Però pensi che il presidente non è d'accordo, no? Così dice.
Dice. E magari politicamente sarà anche in disaccordo, può anche essere, però non fanno niente. O poco. Se li arrestano sarà una cosa così, vediamo. Finora Netanyahu ha cercato di imitare Hamas, si lamenta di Hamas ma lo imitano e persino lo ha superato nel suo stesso gioco di barbaria, no? Cioè adesso gli israeliani fanno le stesse stragi di Hamas. Il presidente Herzog chiacchiera e condanna questi atti, ma sotto sotto sono tutti quanti in combutta contro i palestinesi. Devono dare queste chiacchiere. Una volta io ho parlato con un ebreo, mi ha spiegato questo ebreo. Eravamo a Milano, stavo evangelizzando, e gli dicevo: ma perché il vostro governo stesso dice questo e questo e questo? E lui mi fa: ma cosa accidenti vuoi che dica ai giornali? Mi ha detto così, è quasi arrabbiato. Cosa vuoi che dica ai giornali? Quindi una cosa è quello che dicono ai giornali, un'altra cosa è quello che fanno. È come l'America dice, ah, non è buono che Israele uccida, ha ucciso 40.000. Però lo stesso giorno armamenti sopra armamenti, a volontà, armamenti a volontà, per la difesa di Israele. Difesa di cosa? Di cosa che i palestinesi non ce ne hanno le spazzoline per lavarsi i denti? Allora, adesso sicuramente qualche grande nome emerito, anche in Italia, comincerà a gridare antisemitismo, cioè se uno dice una parola contro gli ebrei, no?
Oh,
yeah. Cioè antisemitismo è una parola magica, sotto questa magia si può continuare la strage dei palestinesi. Se ti lamenti sei antisemita.
È terribile.
Capito? Oggi non sto difendendo il terrorismo, sono contro, ma attenzione, sono contro tutti i terrorismi, destra e sinistra.
Sì.
Ora qualcuno dirà, ma gli ebrei sono popolo di Dio. Li riconosci? Riconosci la voce degli evangelici?
Lo dicono.
Guarda, io dico questo, se dobbiamo parlare con la legge di Mosè in mano, magari qualche cosa ci potrebbe anche stare, d'accordo, popolo che ricevette la legge. Ma la sproporzione di 40 morti per un morto è troppo anche per Mosè.
Ah, che Mosè ha detto un occhio per un occhio, un dente per un dente.
Di questi hanno capito 40 morti per un morto.
È sbagliato.
40.000 morti per 1.000. E questi non sanno neanche fare aritmetica. Quindi qui c'è gatta cicova. Ma qualcuno dirà, nel Vecchio Testamento le stragi erano accettate. Ma signor mio, questo non è Vecchio Testamento. Questi sono islamici, non sono lì a adorare idoli e sacrificare bambini. Gli islamici, non c'è nessuna legge di fare stermini di islamici, non ce n'è. Gli islamici li hanno fatto, Maometto li ha fatto, e sì, ma voi dovreste essere il popolo di Dio. E allora al tempo di Mosè, quello era il tempo di combattere, tutti quanti combattevano così allora, e si facevano stragi, ma era normale a quei tempi. Ma adesso questi stragisti presenti fanno i furbi, non ci dicono la verità, che i palestinesi non sono mai stati votati allo sterminio da Dio o da Mosè. Si tratta quindi solo di stragi, massacri e crimini contro l'umanità. Ora Gesù non vuole fare strage dei palestinesi, è venuto uno che si chiama Gesù e li vuole salvare ai palestinesi con il Vangelo. Gli Amen. Ebrei questo non lo possono recepire, la verità rimane.
Amen.
Anche gli arabi sono figli di Abramo, voglio dire una cosa che qualcuno si offenderà, qualcuno non capirà, ma la verità è che gli arabi sono figli di Abramo, anche loro. Anche loro come etnia sono ebrei. E questa è un'altra cosa che non hanno, magari gli evangelici, i capi evangelici non vorranno capire. Ma gli arabi sono ebrei, perché discendono da un uomo che si chiamava Eber, dal quale termine proviene ebreo.
Ah sì?
Sì.
E chi era Eber?
Eber, andiamo a Genesi 10. Cioè gli ebrei... Queste cose che ti sto dicendo, gli ebrei e anche i loro sostenitori, cioè i predicatori evangelici, non la chiesa evangelica, che loro dicono sempre di sì, quello che dicono i predicatori, so vengono sviati facilmente, ma i capi evangelici non te lo dicono questo, ma, ecco, leggi Genesi 10, che parla di questo.
Sì.
Genesi 10, 21, deve andare.
Anche a Sem, padre di tutti i figli di Eber, e fratello maggiore di Jafet, nacquero dei figli. Genesi 10, verso 21.
Capito? Dice Sem, padre di tutti i figli di Eber.
Sem era il figlio di...
Di Noè.
Di Noè.
Da cui vennero gli orientali. Da qui viene la parola semita e anche il termine antisemita.
Ah.
Ma gli arabi...
Sem, semita.
Gli arabi e anche tutti gli orientali vengono da Sem.
Sono tutti semiti?
Tutti semiti.
Wow.
Ora, gli ebrei l'hanno sequestrato questo termine, capito? Perché qualcuno dovrebbe informare gli ebrei che i semiti non sono solamente loro.
Ah.
Anche gli arabi, anche gli islamici orientali sono semiti.
Ah, quindi adesso gli ebrei sono diventati antisemiti?
Esatto.
Wow.
I antisemiti adesso sono gli ebrei. Wow. Che stanno massacrando i semiti arabi. Mm-hmm. Ci siamo? E allora, e poi da Sem poi viene Eber, e da Eber proviene la parola ebreo. Mm-hmm. Quindi da Sem vennero tutti i semiti, e da Eber tutti gli ebrei. Mm-hmm. Quindi la mia Bibbia mi dà la data del 2218 avanti Cristo, 2218. Mentre Abramo è vissuto tre secoli dopo, 1921 avanti Cristo, 1921. Mm-hmm. Quindi tre secoli dopo visse Abramo. Queste le date che mi dà, io sono la Bibbia con le date. Allora, ripeto, 2218 avanti Cristo.
E la data quando visse Sem, dal quale vennero tutti i semiti.
Sì, esatto.
E Abramo visse tre secoli dopo, dice.
1921, sono tre secoli circa dopo. Uh-huh. Quindi viene il tempo in cui anche Israele capirà che Gesù è venuto per radunare tutta la famiglia di Dio, compresi, attenzione amici ebrei, giudei, arabi, cristiani, e chiunque altro accetti Gesù Cristo, e ci sarà un solo gregge, un solo corpo, un solo popolo di Dio, un solo pastore Cristo, e noi saremo tutti fratelli, come Gesù ha detto in Matteo 23, 8 all'11, lì siete tutti fratelli, ha detto. È scritto così. Quindi prestare attenzione, amici islamici ed ebrei, ascoltate bene. Così dice il Signore, vai a Galati capitolo 6, capitolo 5, Galati 5. Dice il Signore, il vero Signore, attenzione, ci sono tanti signori in giro, Buddha, Confucio, Maometto, eccetera. Gli ebrei ancora seguono Mosè, che non c'entra niente con la loro, va bene, che sono fuori binario.
Galati 5:6. Infatti in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione. Quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. Galati 5:6.
Va bene. Giovanni 10. Quindi giunge il tempo che ebraismo, islamismo, confucianismo, buddismo, induismo, papaismo, vaticanoismo, evangelicismo e ateismo, tutti quelli che sopravviveranno e che non finiranno nella pattumiera del lago di fuoco, dovranno mettersi sotto colui che è risorto. Dice, io non ci credo, ti arrangi. Ti arrangi. Ai tempi di Noè non credevano al diluvio. Non ci credevano al diluvio. Allora non deve venire, eh? Sì? Giovanni 10:16. L'hai trovato?
Sì. Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Giovanni 10:16.
Quindi la domanda è, chi sono insomma gli eletti? Sono gli islamici, sono gli ebrei? Chi sono? I cattolici? Gli evangelici? Chi sono gli eletti?
Chi sono?
Risposta! Giovanni capitolo 1. Tutti che ricevono Cristo. 12.
Giovanni 1:12. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Giovanni 1:12.
Quindi i falsi profeti della dispensa, adesso c'hanno 7 dispense.
No, chi dice che sono 9?
Sì, allora, capito. Chi offre di più? 10. Guarda. E sono falsi profeti, cioè cosa devo fare? Lo so che mi odiano, mi maledicono, però sono falsi profeti. C'è niente da fare, perché io gli do le scritture, loro mi danno maledizioni. Ho scoperto, c'è una sorella che ha scritto e dice maledizioni, arrabbiati. Mi ricordo i farisei che perseguitavano e uccidevano i cristiani. Allora, Efesini 4, l'ho trovato?
Efesini 4.
Efesini 4, 3 al 6.
3. Sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace, vi è un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Efesini 4, da 3 a 6.
Quindi giunge il tempo che tutti sapranno, tutti capiremo, tutti capiranno se la verità è Maometto che vuole ammazzare tutti quanti che non si sottomettono a lui, o se la legge di Mosè, che loro dicono ancora valida, noi diciamo è finita in Cristo. Quello, la parte della legge che non è finita in Cristo, e loro continua, perché la legge dice anche ama il Signore, non rubare, eccetera, e questo non è finita. Però tutto quello che Cristo ha adempito, e quello è finito. Va bene, allora io direi ai miei cari amici ebrei, certamente, cari amici, che Israele, voi avete diritto di difendervi, è anche scritto nella Bibbia, ma voi non avete diritto di comportarvi uguale ai terroristi, quelli che chiamate terroristi. A tutte c'è un limite, e neanche a Israele deve essere consentito di massacrare bambini alla cieca e da tutte le apparenze di proposito. Almeno ufficialmente Israele di soli bambini, secondo le statistiche, che poi non tiene conto dei bambini dispersi. Ci sono bambini, ci sono tantissimi bambini che semplicemente non si trovano sotto macerie dove sono. Però di quelli ufficiali trovati, morti, Israele ne ha sterminato almeno 15.000. E cari amici ebrei, questi qui sono 15.000 famiglie che hanno giurato vendetta. Non sapete che questi genitori richiederanno questo sangue a voi e ai vostri familiari? Ma non le capite queste cose? Dice un rapporto UNICEF dell'ONU riguardo la guerra questa qui in Ucraina. Leggiamola. Così dice Nearly.
Nearly 2,000 children killed in Ukraine war.
Allora, UNICEF dice che quasi 2.000 bambini sono stati uccisi nella guerra in Ucraina.
In due anni.
In due anni. Sempre troppi, sempre terribili. Però in Gaza, dove hanno combattuto meno che in Ucraina, va bene? Quanto hanno combattuto? 10 mesi che combattono in Gaza.
Da ottobre, sì.
10 mesi che combattono. Allora, e quanti bambini sono morti in Gaza in 10 mesi? In Ucraina, una superpotenza mondiale, Russia, contro un'intera nazione ucraina, quindi molto più grande di quella di Gaza.
Sì, sì, sì.
Allora, in Ucraina, in due anni, sono morti 2.000 bambini. In 10 mesi di guerra a Gaza, i bambini assassinati sono stati 15.000.
Ai, ai, ai.
Quindi 2.000, 15.000. Giudicate voi se Israele sta cercando di evitare le vittime.
No.
Tra i bambini.
Non sta cercando.
Giudicate voi.
No.
Non lo voglio dire io. Dobbiamo essere ciechi o rimbambiti per non capire che lì non è vero che sta cercando di evitare. Anzi, un altro bambino morto è un potenziale palestinese evitato. Che per noi palestinesi sono tutti terroristi. Non è vero, ma per loro sì. Anche in Italia vi sono che parlano come se qualcuno possiede carta bianca per uccidere chi gli pare. Va bene? Come quando vuole, desidera, in questo caso, 40.000 civili. Ci sono gente che difende queste stragi in Israele. Pensano solamente il 7 ottobre, 10 mesi fa, 7 ottobre passato, siamo stati attaccati, d'accordo, andate a cercare quei criminali, trovateli. Parlano solo di quello, non parlano però di migliaia di ebrei uccisi, e i 40.000 palestinesi non ne parlate mai. Propaganda. Si dice, cioè la propaganda fuori Israele dice che loro possono fare, possono uccidere questi 40.000 perché loro sono ex perseguitati nazisti.
Sì, è quello che dicono sempre.
Sì, appena sono nei guai dice: noi veniamo dall'Olocausto.
Noi siamo le vittime.
Noi siamo le vittime. Ma queste persecuzioni contro gli ebrei sono iniziate in Germania. La data è novembre 38, quando cominciarono le persecuzioni contro gli ebrei. Novembre 38.
Cioè 1938.
Sì, quindi quasi 90 anni fa. Sono cominciate. E durarono 7 anni. Ma da quanto i palestinesi sono segregati, senza passaporto, con i loro porti bloccati? Non 7 anni. Molto di più. Guarda, qui c'è una notizia di uno che è stato arrestato da poco e lo vorrebbero incarcerare. Questo è un criminale nazista di 80 anni fa.
Ah, cioè nei nostri tempi vogliono
incarcerarlo? Sì, lo hanno rintracciato e lo stanno processando, lo vogliono incarcerare. Mm-hmm. Un dettaglio, quest'uomo ha 101 anni.
Oh, poverino! 101 anni.
Lo devono portare in barella questo qua. Ai, ai, ai. Ma praticamente questi ebrei non sanno cos'è la parola perdono. Loro vogliono essere perdonati per i 40.000 che hanno ucciso. Perdonateci perché il vostro Gesù dice così. Ma a questo poveraccio che ha 101 anni, no, lo vogliono anche. Lo vogliono. Magari, certamente, magari non glielo faranno mettere in prigione perché magari qualche giudice ma ce l'ha una mezza coscienza magari. Però vogliono la gloria di dirlo, abbiamo condannato, l'ergastolo. L'ergastolo che è poveraccio, rimane pochi giorni, non sappiamo.
Sì.
Questo qui si chiama, a 101 anni, si chiama Joseph Schutz. Quello dice, was the oldest?
This is CBS News. Joseph Schutz was the oldest person ever to stand trial for crimes committed by the Nazi regime.
Ecco. Allora dice che è la persona più vecchia mai processata. Il miracolo è ancora vivo questo qua.
Infatti l'articolo dice che hanno dovuto posticipare il processo diverse volte per via della sua salute debole.
Scusa, ma ha lasciato che muoia in pace. Cosa stai lì a... Che non ci sono ebrei o anche cristiani che si meritano di andare all'inferno, che magari sono certo. Falsi cristiani, sì. Finti cristiani, si meritano di andare all'inferno, o ebrei che si meritano. E si meriterà anche i nazisti, ma non lasciamo, sono passati, questo dovrebbe essere altro che in prescrizione. Quindi cari amici ebrei, tra di noi siamo molto molto lontani, siamo lontani qua dall'amore, dalla pace, il perdono di Gesù. Lo stesso Gesù Messia del quale Mosè vi ha parlato, sto parlando del Gesù che Mosè vi ha parlato, del quale lui, Mosè, era precursore e annunziatore. Ma che strano che queste chiese evangeliche non capiscono queste cose. Ma siete diventati ebrei completi o cosa? Io voglio ricordare agli ebrei della profezia di Giovanni 5, Angelina. Giovanni 5, leggi 45 e 47.
Giovanni 5.
Gesù, è Gesù che parla.
Non crediate che sia io colui che vi accuserà davanti al Padre. C'è chi vi accusa ed è Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza. Infatti, se credeste a Mosè, credereste anche a me, poiché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come crederete alle mie parole? Giovanni 5, da 45 a 47.
Cioè, ebrei dice, ma è qui, là, Gesù forse ci accusa. No, Gesù non accusa. E sarà Mosè a accusarlo, dice. Quindi il male è dappertutto. Ma il perdono di Gesù è per chiunque, basta che si pente. Come dice Matteo 18:35, dice che alla fine Dio, e anche il Dio degli ebrei, non solo quello cristiano, ci tratterà tutti per come noi abbiamo trattato gli altri. Matteo 18:35. Come trattiamo saremo trattati. Purtroppo non tutti gli ebrei sanno che il Vangelo di Cristo è nascosto anche nel loro stesso Vecchio Testamento, nella loro legge. Guarda, vediamolo secondo Re 6, nel profeta Eliseo, 20 e 23.
Quando furono entrati a Samaria, Eliseo disse, «Oh Signore, apri loro gli occhi affinché vedano».
Questi erano i siri, l'armata siriana.
Cioè i nemici?
Sì, i nemici, che Eliseo aveva accecato.
Ah.
Ok. E l'ha condotto, certo, seguitemi, sono andato in un posto dove c'era l'esercito di Israele.
Il Signore aprì loro gli occhi e a un tratto videro che si trovavano nel mezzo di Samaria. Il re di Israele, come li ebbe veduti, disse a Eliseo, «Padre mio, li debbo colpire? Li debbo colpire?» Eliseo rispose:
capito, voleva permesso, li posso uccidere? Me li hai portati qui imbacuccati, accecati, li posso uccidere o no? Eliseo risponde, ecco il Vangelo nascosto nel Vecchio Testamento.
Non li colpire. Colpisci tu forse quelli che fai prigionieri con la tua spada e con il tuo arco? Metti loro davanti del pane e dell'acqua affinché mangino e bevano e se ne tornino dal loro signore. Il re di Israele preparò loro abbondanza di cibi e quando ebbero mangiato e bevuto li congedò e quelli tornarono dal loro signore. E le bande di Siri non vennero più a fare incursioni sul territorio di Israele. Secondo Re 6, da 20 a 23.
Se questi ebrei si svegliassero un po' e scavare un po', non dico il Vangelo di Cristo, che loro, per loro la parola Gesù Cristo è una bestemmia, ma almeno il loro stesso Vecchio Testamento, la loro stessa legge, scoprirebbero gli stessi principi evangelici di Cristo del Nuovo Testamento.
Che meraviglioso modo di fermare i nemici, e non vennero più i nemici. Questo, hanno fermato la guerra senza morti.
Questo è il Vangelo nascosto nel Vecchio Testamento, che se vi capita di se vi capita qualche ebreo, fateglielo vedere. Ecco il Vangelo.
Amen.
Esattamente in parallelo è lo stesso Matteo 5, Angelina. Matteo 44. 5.
Ma io vi dico, amate i vostri nemici
e pregate.
E pregate per quelli che vi perseguitano. Matteo 5, 44.
Capito? È lo stesso messaggio.
Sì.
Di più, andiamo da Paolo, Romani 12.
Romani 12.
17 a 21.
Non rendete a nessuno male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Poiché facendo così, tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Romani 12, da 17 a 21.
Grazie,
bellissimo,
grazie,
è veramente signora. Quello che ha detto Eliseo in Secondo Re 6. Come tu hai detto, il Nuovo Testamento lo troviamo nel Vecchio Testamento. Dare da mangiare ai nemici, così li facciamo amici.
La gente come c'è, islamici che senza Spirito Santo non possono capire queste cose, dicono, ma dov'è Gesù nel Vecchio Testamento? sai dov'è Gesù? Sai dove è Gesù nel Vecchio Testamento?
Dove?
Giovanni capitolo 1.
Nel Vecchio Testamento?
Il Gesù del... oltre non mi spiego.
Oh.
Il Gesù del Vecchio Testamento lo troviamo in Giovanni 1.
Ah, lo troviamo nel Nuovo?
Giovanni 1 ci parla del Gesù del Vecchio Testamento.
Ok.
Prendilo.
Nel principio...
Leggilo.
Verso 1. Nel principio era la parola. La parola era con Dio e la parola era Dio.
Dove era Gesù?
Con Dio. In Dio, era Dio. Era dappertutto allora.
Dappertutto. Ogni volta che Dio ha parlato, era Gesù.
Ah, sì, sì, sì.
Dio non ha mai parlato che non fosse stato Gesù.
Cioè,
perché?
Ogni parola del Vecchio Testamento è Gesù.
Ma persino il Corano, senza Spirito Santo, che non hanno Spirito Santo gli islamici, se l'avessero lo capirebbero il Vangelo. È per questo che mancava Maometto. Non aveva lo Spirito Santo, il poveraccio non ha capito niente del Vangelo. Cioè, ogni volta che parlava Dio era Gesù. Persino il Corano, che non c'ha Spirito Santo, dice che Gesù è
la parola di
la
Dio.
La parola di Dio.
Persino il Corano lo dice.
Concepito dallo Spirito di Dio, mi pare, dice il Corano, se non vado errato.
Perché l'hanno preso dalla Bibbia.
Fratelli ex islamici che ci seguite, correggetemi, dice il Corano che Gesù è stato concepito dallo Spirito o no?
Sì, 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 lo dice.
Non è come dicono i mormoni che l'Arcangelo Michele è andato a letto con Maria.
No, dice che Maria è stata, sì, dallo Spirito Santo, dice.
Ecco.
Noi abbiamo le scritture che abbiamo messo sulla
radio. I mormoni sono un'altra sparata, no? Che l'Arcangelo Michele è andato lì, ha fatto la corte a Maria e ma figura. Ai, 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 Signore, quando ci libererai delle religioni, Signore? Io ce ne ho fin sopra i capelli. La zucca non ho molti capelli, quindi diciamo fino alle basette. Oh Signore, ti benedico, Signore, come sei meraviglioso. E allora, guarda, mi leggi l'ultima riga di quella scrittura là, secondo Re 6:23, l'ultima riga.
E le bande di Siri non vennero più a fare incursioni sul territorio di Israele.
Perché?
Wow, perché le hanno dato un po' di amore.
Oh, e cosa succederebbe a tutti questi attentati che gli islamici, che i palestinesi fanno contro Israele, se Israele desse loro un po' di amore?
Ma non l'hanno fatto? Israele non ha dato tanti aiuti umanitari a Gaza?
No.
Anche acqua e tutto?
No, guarda, anche questa mattina, adesso, oggi, ci sono camion bloccati alle entrate di Gaza, piena di medicine, piena di cibo, non li fanno entrare. Li fanno entrare col contagocce, con la burocrazia, fanno marcire il cibo sui camion, ma non li fanno entrare.
Sì, ma lo hai detto tu, che prima di questa guerra Israele aiutava i palestinesi e tutti gli aiuti i palestinesi li usavano per fare armi.
No, Israele non ha dato soldi ai palestinesi, è stata l'America. Che li dà, l'Europa specialmente.
Uh-huh.
E Israele mi ha dato soldi ai palestinesi, anzi quello che facevano gli ebrei, loro si facevano le piscine nelle loro villette e in Gaza, ma da sempre scarseggiava l'acqua, uh-huh. E a volte non c'era proprio, e mentre i palestinesi a volte non avevano acqua da bere, gli israeliani erano lì con le piscine.
Sì, sì,
capite,
sì.
Questo le faceva imbestialire.
Ma non l'hai detto tu che Israele ha cercato di aiutare i palestinesi anche offrendo diverse volte la possibilità di creare uno stato palestinese?
Sì.
Che poi è stato rifiutato.
Sì,
cioè,
sì, sì.
Non potevano aiutarli perché non...
Perché loro non hanno cooperato, i palestinesi.
No, non hanno cooperato.
Però non è che... Sì, è vero che Israele gli ha offerto queste cose, però non è che Israele si è sforzata troppo, però.
No.
Infatti lo vediamo adesso, che hanno bloccato i medicinali per Gaza, e i giornali hanno parlato, che devono operare i bambini negli ospedali, sono tutti distrutti, operare i bambini, fare amputazione, tagliare gambe e braccia senza anestesia. Ha provato uno andare lì con un seghetto, sai, il seghetto, a tagliare un braccio senza anestesia. Cioè,
terribile.
È una tortura,
sì. Sì, sì.
Ai bambini. Quindi sì, Israele è vero che gli ha offerto lo Stato, eccetera, eccetera, e poi per motivi così confusi la cosa non è stata possibile, più che altro perché i palestinesi volevano, loro non volevano lo Stato a fianco di Israele, volevano eliminare Israele, ma i palestinesi hanno sbagliato anche loro.
Sì.
Lì c'è un 50-50, eh? Se loro avessero aiutato e aiutasse, possono cominciare oggi, non lo faranno, ma potrebbero cominciare oggi, cominciassero a dare amore ai palestinesi. Va bene, perché l'Arabia Saudita non cerca di distruggere Israele? Perché la Giordania non cerca di distruggere Israele? Perché non stanno trattando la Giordania e l'Arabia Saudita nel modo che trattano i palestinesi? Ora io capisco che Israele dice no, non vi permetteremo di avere una bomba atomica, non vi permetteremo di avere armamenti pericolosi, d'accordo. Un semicontrollo militare, io questo lo posso anche capire, perché per via del comportamento dei palestinesi non si fidano, capisco questo. Però lasciate che faccia libero scambio, dategli libertà, lasciate che usino il porto. Che i palestinesi non possono pescare i pesci senza permesso di Israele. Israele decide, no, oggi non vai a pescare. Oppure tu hai fatto una cosa sbagliata, ti sequestriamo il battello da pesca. E muori di fame questi qua. Il porto è bloccato. Cioè praticamente gli ebrei erano in un ghetto, il famoso ghetto di Varsavia. Io sono stato di persona lì a evangelizzare, il ghetto di Varsavia, nella città vecchia si chiama Varsavia. E quello era un ghetto ebreo dove gli ebrei morivano di fame e tutto. E loro dovrebbero sapere queste cose. Quindi il ghetto di Versailles adesso si è tramutato a Gaza. Va bene, quindi aiutate i palestinesi, e così come i siri non vennero più a fare incursioni sul territorio di Israele, i palestinesi vi tratteranno allo stesso modo che gli islamici di Arabia, gli islamici di Giordania e gli islamici dell'Egitto e dell'Algeria e del Marocco, della Tunisia e di tutto il mondo vi lasciano in pace Israele. Vi odiano, vorrebbero eliminarvi, ma non fanno niente. Però i palestinesi sono, sì, è vero che spendono tutti in tunnel, però è che voi li avete provocati, li avete trattati come i vostri amici americani hanno trattato i pelle rosse in America. Li hanno rinchiuso in delle riserve e adesso la nazione rossa americana è morta. Mi diceva una sorella missionaria che lavorava con noi, tu l'hai conosciuta? Sara l'hai conosciuta?
Sì, sì, sì.
E diceva, lei dice ormai per i rossi negli Stati Uniti sono quasi tutti cioè, alcolizzati, bevono, oh, in base perché il governo gli dà soldi per sdebitarsi che li ha trattati così male, ha infranto ogni trattato perché c'era una miniera d'oro, perché doveva passare la ferrovia, perché hanno trovato petrolio. E loro adesso gli danno dei soldi, un po' come i tedeschi e la Germania dà soldi a Israele per il male che ha fatto durante la guerra. Uh-huh. E dando soldi non lavora nessuno degli indiani, quasi nessuno. Uh-huh. E così adesso gli ebrei stanno seguendo questo esempio e trattano così i palestinesi. Sbagliato. Esodo 22. Andiamo lì.
Esodo 22.
21.
Non maltratterai lo straniero e non lo opprimerai, perché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. Esodo 22, verso 21. Forte questa scrittura.
Amen. Amen.
Lo hai appena detto. Loro sono stati in Germania, in Varsavia, perseguitati, e allora perché adesso maltrattano lo straniero?
Capito? Esodo 22, 21, nella legge ebraica dice non maltrattare lo straniero, non lo opprimere, perché anche voi foste stranieri in Egitto, e io aggiungo, in Germania, nei campi di concentramento,
sì, sì,
il ghetto di Varsavia, altri ghetti. Io mi ricordo a Roma quando evangelizzavo, evangelizzavo con un amico mio, uno di Genova, e questo è andato a evangelizzare nel ghetto ebraico di Roma. E ha fatto una discussione che lui è cristiano, loro ebrei, e lo hanno picchiato e gli hanno spaccato il naso.
Ai, ai, ai.
Ha dovuto andare all'ospedale a farsi un'operazione seria per rimettersi il naso a posto.
Oh boy.
Gli ebrei. Mm-hmm. Perché lui stava distribuendo volantini sul Vangelo. Si è trovato nel ghetto ebraico e loro, per loro Gesù è una bestemmia. Capito? E allora una cosa che deve imparare Israele è ubbidire a Mosè. Parla sempre di Mosè, ma non ubbidisce a Mosè. Va bene. Guarda, andiamo ai numeri 32. Cos'è che diceva Mosè? 32, 23.
Ma se non fate così, voi avrete peccato contro il Signore e sappiate che il vostro peccato vi ritroverà. Numeri 32, 23.
Infatti Israele non ha pace. L'avrà la pace quando si convertirà a Gesù Cristo. La Bibbia dice, Zaccaria 14, Zaccaria 12, dice che sarà d'Armageddon. Levitico 26, 13 al 16.
Levitico 26, 13. Io sono il Signore vostro Dio. Vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto per liberarvi dalla schiavitù. Ho spezzato il vostro giogo e vi ho fatto camminare a testa alta. Ma se non mi date ascolto e se non mettete in pratica tutti questi comandamenti, se disprezzate le mie leggi e detestate le mie prescrizioni, non mettendo in pratica tutti i miei comandamenti, e così rompete il mio patto, ecco quel che vi farò a mia volta. Manderò contro di voi il terrore, la consunzione e la febbre, che annebbieranno i vostri occhi e consumeranno la vostra vita. E seminerete in vano la vostra semenza, la mangeranno i vostri nemici. Levitico 26, da 13 a 16.
Quindi, Signore, il Vecchio Testamento è pieno di benedizioni di Dio per Israele, ma ci sono anche maledizioni se Israele avesse disobbedito. Israele ha disobbedito, si è messo ad adorare idoli e opprimere gli altri, come sta facendo adesso. Israele che vedete adesso è la stessa del Vecchio Testamento,
sì.
Opprimono i poveri,
sì,
opprimono,
sì,
le nazioni deboli come i palestinesi, e Dio non può benedirli.
Quindi non sono cambiati molto, anche se Dio ha ridato loro la nazione di Israele come ha promesso nel Vecchio Testamento. In 1948 hanno ricevuto di nuovo la loro terra, però non sono cambiati,
non sono grati, vogliono costruire un Israele basato sulla spada, sul braccio della carne, non hanno capito niente. ma Dio non cambierà la sua verità che ha mandato Gesù Cristo. E Dio gliel'ha detto, se non ubbidisci ti andrà tutto storto, ma Israele non ha ubbidito al Signore. Per questo il Signore li ha dispersi per più di 2500 anni, ma ora li ha misericordiosamente riuniti sui monti di Israele, va bene? E non sto dicendo niente di nuovo a Israele. Non è neanche, le cose che parlo io adesso, non sono neanche dal Nuovo Testamento, non è solo un messaggio cristiano, ma è un messaggio che sto dando dal Vecchio Testamento, dalla legge di Israele. Sto parlando di Israele dalla sua legge.
Sì, sì.
Non sto dicendo altro che quello che i loro stessi profeti gli hanno detto a Israele, che lo hanno avvertito, l'hanno detto e ridetto dalle più remote antichità. Ma queste cose Israele le sa bene e anche troppo bene. Israele sta facendo la furba come al solito. Ma viene presto il loro Messia, in un evento che la Bibbia chiama Armageddon. E a Lui finalmente si convertiranno, a Lui ascolteranno. E dopo millenni di ribellioni e disubbidienze, finalmente Lui, Gesù, li potrà guidare a pentimento, come è scritto, andiamo a Zaccaria 14.
Zaccaria 14.
1 a 4.
Ecco, viene il giorno del Signore in cui le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te.
Abbiamo studiato questo nel corso biblico profetico, che questo avverrà, va bene, dopo il rapimento e prima di Armageddon. C'è uno spazio di 30 giorni lì, abbiamo studiato. In quel tempo avverrà Zaccaria 14, 1 a 4. Verso 2.
Io radunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme. La città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate. Metà della città sarà deportata, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni, come egli combatté tante volte nel giorno della battaglia. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul monte degli Ulivi, e il monte degli Ulivi si spaccherà a metà. Zaccaria 14, da 1 a 4.
La città sarà presa, Gerusalemme sarà conquistata dall'Anticristo. Noi abbiamo studiato questo. Le case saranno saccheggiate, eccetera, eccetera, eccetera. Ma il resto del popolo non sarà sterminato. Quindi c'è una rimanenza, un residuo che rimane. E poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni. E questo combattimento come si chiama, Angela?
Armageddon.
Armageddon. Andiamo a Zaccaria 12, e sarà allora, in questo tempo, cioè dopo il rapimento, prima di Armageddon, dopo il rapimento, che Israele vede che Gesù viene, perché viene con la tromba, non viene come dicono i falsi profeti in segreto, viene con la tromba, la settima tromba, Apocalisse 11, 15, Matteo 24, 29 a 31, tromba, tromba, tromba. 1 Corinzi 15, 51-52, la tromba, quindi non è segreto. E qui Israele, che cosa fa Israele quando vede che è Gesù che torna, che il suo Messia si chiama Gesù Cristo? Cosa fa? Zaccaria 12, 10.
Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione.
E questa è la vera grazia, non la super grazia. È la grazia che ti guida alla salvezza. Avanti.
Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio, come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente, come si piange amaramente un primogenito. Zaccaria 12, verso 10.
E faranno grande cordoglio, lo stesso cordoglio che Gesù parlò in Matteo 24, 29. Cordoglio, cordoglio, cordoglio. Perché? Perché capiscono che sono un branco di farisei, un branco di perduti, che devono pentirsi come tutti i cristiani, pentirsi come gli evangelici che raccontano bugie, dico i capi. i loro sette patti, il loro Scofield. Guarda, c'è una piccola profezia di Gesù qua e poi chiudiamo, Angela, va bene?
Sì, va bene.
Dice Gesù, questo avverrà quando la coppa di malvagità dei pagani gentili che mi hanno respinto sarà colma. Allora io punirò tutti gli impenitenti di condanna eterna. Allora dirà Israele, tu sei mio Dio, e io gli dirò, ora tu fai parte del popolo del mio corpo. Allora vi sarà gioia su tutto il mio monte santo, e la mia Gerusalemme non sarà più quella che mi ha respinto e crocifisso, ma io farò tutte le cose nuove, e la mia Gerusalemme, quella vera, scenderà dal cielo, adorna come una sposa, perché sarà una città vivente. E tutto in lei proclamerà la gloria, l'onore, la potenza, la ricchezza, la sapienza, forza, lode nei secoli dei secoli. E tutti si prostreranno e adoreranno il Signore. Amen. Amen. Grazie, Signore.
Amen. Fratelli cari, vedete anche Apocalisse capitoli 21 e 22. Amen. Grazie, Signore.
Amico mio, ma perché esiste ancora chi pensa che con la guerra si riesca a risolvere tutto, sì, oppure si possa spezzare, fermare, cambiare, sbloccare, disfare, come fosse una cosa normale. Tanto senza fare niente, e che solo poca gente si muove operando veramente. Purtroppo c'è ancora chi sfrutta questo momento a suo favore e non si accorge che sta distruggendo se stesso e il resto del mondo. Allora amico mio, anche tu resta in piedi come noi. Apparire l'alba di un giorno nuovo, che ogni razza, ogni città trovi la strada che faccia andare avanti e indietro mai, perché ogni dissenso, ogni conflitto, qualunque discordia separa la gente, ci toglie speranza. città trovi la strada che faccia andare avanti e indietro mai, perché ogni dissenso, ogni conflitto, qualunque discordia è il seguito di un disegno politico. Basta tracciare confini sul mondo. Amico mio.